Well, I have a sister, an older sister. She's 7 years older than me. And it's just me, my mother, my sister, and I was brought up by my grandmother, yeah, for various reasons. But it was a happy home, you know, and I was a happy kid.
In famiglia siamo solo io, mia madre e mia sorella, che ha 7 anni più di me. Mi ha cresciuta mia nonna per varie ragioni. La nostra era una casa felice. Io ero una bambina serena, sempre molto affaccendata, piena di energia già allora. La mia famiglia apparteneva alla classe operaia. I miei mi hanno insegnato che la gente è la gente, per cui non mi sono mai guardata intorno pensando «Oh, quello è bianco, quello è nero». Pensavo che la gente è solo la gente e le devi rispetto. Alle scuole elementari eravamo ancora divisi dai bianchi. La mia prima scuola multirazziale è stata la scuola superiore. Ho cominciato a danzare con un gruppo all'età di 11 anni. Sostanzialmente ballavamo sulle musiche di Michael Jackson. Lo facevamo per divertirci. Ma quando avevo 12 anni, la direttrice della Dance Factory, un'istituzione a Johannesburg in cui si insegna e si pratica la danza, ci offrì una formazione professionale. Così iniziai i corsi di balletto classico e di danza contemporanea. Poi, siccome dovevo cominciare una scuola secondaria superiore, feci un'audizione alla National School of the Arts e mi accettarono. Così la mia formazione come ballerina continuò assieme alle materie generali di studio. Poi accadde che vidi il gruppo Rosas di Anna Teresa de Kersmaeker, che era venuto alla Dance Factory a presentare il balletto Drumming. Avevo 14 anni e letteralmente mi innamorai del loro modo di muoversi e pensai, voglio imparare a muovermi così.
Piccola, minuta, la testa completamente rasata, lo sguardo vivace, la risata sempre pronta, Dada Masilo è giovane, spumeggiante, ironica, irriguardosa di pregiudizi e di cliché. Si è affacciata da pochi anni alla scena internazionale della danza, ma si è già ampiamente affermata grazie alla sua principale cifra stilistica, un'originale rivisitazione di balletti classici che la 32enne nata e cresciuta nel ghetto di Soweto e formatasi a Johannesburg, a Città del Capo e a Bruxelles, ama ambientare nel suo paese, il Sudafrica. Il suo ultimo lavoro è una Giselle calata nelle campagne e nelle ancestrali tradizioni sudafricane. All'inizio dell'estate 2017, con questo balletto di cui è anche la protagonista, dalla Finlandia Dada Masilo ha iniziato una tournée internazionale che l'ha portata fra l'altro al festival Impulsdance a Vienna, dove l'abbiamo incontrata. Dada Masilo, il periodo in cui lei si è formata da bambina e poi da adolescente è stato fondamentale per lo sviluppo del Sudafrica come nazione. Fu il periodo di transizione dal regime dell'apartheid alla democrazia. Nel 1990, quando lei aveva 5 anni, Nelson Mandela venne liberato dopo quasi 27 anni di prigione e 4 anni dopo si tennero le prime elezioni generali. Soweto, la township di Johannesburg dove lei è cresciuta, fu determinante per il movimento di liberazione della comunità nera. Ha dei ricordi di quel periodo?
Yeah, that's quite tricky because I mean, as a child, I wasn't really aware of what was going on. And as you say, you know, it was like the beginning of the democracy. I think that everybody was very excited, obviously, about the change in government.
Quando ero bambina, non ero davvero consapevole di ciò che stava accadendo. Era l'inizio della democrazia e credo che tutti fossero ovviamente molto emozionati per quel cambiamento e per il nuovo governo del paese. Ho cominciato a notarlo sempre più quando divenni adolescente, però mentirei se dicessi che l'apartheid abbia avuto conseguenze dirette su di me. Non fu così. Ne ebbe di più per mia madre e ovviamente per mia nonna, ma per me non tanto. Da adolescente mi interessavo soprattutto alla danza. Era quello che pensavo di voler fare da grande. Dalle nostre parti c'era molta vivacità culturale, vedevo spettacoli ogni sera, andavo ai festival, ho osservato molto la danza in quel periodo. Sfortunatamente ora le cose sono molto cambiate, la situazione è molto peggiorata, questo governo non sostiene le arti ed è un gran peccato, perché il Sudafrica è talmente ricco di culture e tradizioni, è davvero un gran peccato.
I mean, South Africa is such is so rich in culture and tradition that, that is a big pity. It's a very big pity.
Nelson Mandela died in 2013, so you were old enough to know what was going on. Nelson Mandela morì nel 2013, lei era ormai una donna adulta. Che ricordi ha di Mandela, di una persona importante per la sua comunità, o quando nel 2004 si ritirò dalla politica, smise di essere un punto di riferimento?
No, I mean Nelson Mandela has always been a father figure to South Africa. I mean, well, not just to South Africa, but to the world.
Nelson Mandela è sempre stato una figura paterna per il Sudafrica, anzi per il mondo. Si pensava sempre, lui è nostro padre, il padre della nostra nazione, e lo sarà sempre. Ricordo quando morì, noi eravamo in tournée con il Lago dei Cigni e osservammo un minuto di silenzio dopo lo spettacolo. Tutti i ballerini piangevano. Comunque, non direi che dopo che si ritirò a vita privata diventò un politico qualunque in pensione. La sua presenza era ed è ancora forte. Penso che lui sia ancora molto importante per il Sudafrica e per tutti noi. Mandela è stato un esempio e ha posto l'asticella così in alto che se guardi a cosa sta succedendo oggi nella politica in Sudafrica, non riesci a credere che un tempo vi sia stata una personalità di quel calibro che ispirò tanto la popolazione. Perciò sarà sempre una presenza per noi. E lo è a maggior ragione oggi. Con l'attuale governo c'è talmente tanta corruzione che possiamo solo sperare in qualcuno che ci salvi. Ma credo sarebbe un miracolo se si facesse avanti un politico della levatura di Mandela.
I think it would be a miracle if somebody came out and were able to fill his shoes.
Tuttavia, l'ANC, l'African National Congress, è stato per decenni il partito della speranza, ha portato avanti la lotta per uguali diritti per i neri ed è stato al potere sin dalla fine dell'apartheid. Da dove nasce tanta corruzione?
I think that priorities change.
Credo sia dovuto al fatto che le priorità cambino. Sia durante l'apartheid, sia quando tutto cominciò a cambiare, l'ANC aveva uno scopo, quello della fine della segregazione razziale. Nel corso del tempo, però, i suoi membri sono diventati sempre più autoreferenziali. Tutto ruota attorno al denaro, ad avere auto appariscenti, a fare accordi di cui noi, la popolazione, non sappiamo nulla. Il loro scopo ha smesso di riguardare la gente, ora tutto ruota attorno a loro stessi e questo è un peccato. È come se avessero i paraocchi, come se non potessero vedere al di là dei piccoli mondi che si sono creati.
Time for a new revolution? È tempo di una nuova rivoluzione?
Oh, absolutely, it is time for a new revolution.
Oh sì, è tempo di fare una nuova rivoluzione. Ma credo anche che a causa del periodo dell'apartheid e grazie ai progressi fatti dopo la sua abolizione, la gente sia più preoccupata di assicurare il benessere della propria famiglia. Nessuno vuole una guerra civile in Sudafrica. Vogliono tutti essere solo certi di poter vivere e stare bene. Personalmente io seguo un po' la politica, ma arrivi al punto in cui dici no, grazie, e alzi le braccia al cielo e pensi fammi andare in teatro, fammi andare a danzare, fammi fare qualcosa che mi nutra l'anima, perché credo che se rimani impigliato in quel mondo politico diventi matto.
If one gets stuck into this political world, then it can also drive you crazy.
Fino a non molto tempo fa, ad Damasilo, il mondo artistico sudafricano era molto impegnato nella lotta per un futuro migliore per il paese. Non lo è più?
Credo che quando la gente ha la sensazione che nessuno l'ascolti, allora dice «Non voglio investire così le mie energie». Preferisco fare qualcosa che mi appaghi e mi dia felicità piuttosto che occuparmi di qualcosa che dà l'impressione di essere stagnante, di non portare da nessuna parte.
Rather than focus on something that actually feels like it's stagnant at the moment, so that it's not going anywhere.
Da Damasilo, torniamo alla sua carriera artistica. Come realizzò quel suo sogno di adolescente di imparare a danzare come i ballerini del gruppo Rosas?
Nel 2004 partecipai all'audizione della scuola fondata dalla compagnia Rosas a Bruxelles, la PARTS, Performing Arts Research and Training Studios. Fu un'esperienza terrificante perché non ero mai stata a un'audizione come quella. In tutto il mondo avevano fatto provini a 800 persone. A Bruxelles erano stati chiamati 250 candidati. Ne presero 30 e io ero una di quei 30 e ancora oggi non riesco a credere che mi scelsero. Così, grazie a una borsa di studio, ho trascorso i 2 anni alla scuola PARTS ed è stato fantastico. Quando cominciai i corsi, ero però piuttosto giovane, avevo 19 anni, e la cosa più difficile fu essere così lontana da casa. Però mi piaceva imparare tutto ciò che veniva offerto. La formazione là era così eclettica. Ogni insegnante aveva approcci e stili diversi, una cosa che mi piacque molto.
E alla coreografia come è arrivata?
Initially I didn't want to choreograph. I think it's way too much work.
All'inizio non volevo fare coreografie. È davvero troppo, troppo lavoro. Ma alla scuola PARTS ci obbligarono a ideare dei balletti e quindi dovetti farlo. E cominciai con un solo chiamato Dine Dine Dead, che creai per mia zia che era morta di AIDS, o meglio, che era morta di un attacco di cuore per la vergogna nei confronti della comunità e per lo stigma che si sentiva addosso. Così feci quel solo che in seguito crebbe in un trio e che ho inserito nel finale del Lago dei Cigni. Poi nel 2008, a 23 anni, vinsi un premio per la danza in Sudafrica e come parte del premio mi commissionarono la creazione di una nuova coreografia e così feci Romeo e Giulietta. Scelsi proprio Romeo e Giulietta perché quando ero a scuola in Sudafrica avevo avuto grandi difficoltà con il linguaggio shakespeariano, il che significa che non mi divertì affatto a studiarlo. Invece, quando ero alla PARTS, la nostra insegnante di teatro ci fece rappresentare proprio quel dramma, per cui abbiamo dovuto appropriarci della lingua per recitarla, col risultato che me ne sono innamorata. Così decisi di fare un balletto basato su Romeo e Giulietta. Mi dissi, se riesco a recitarlo, vediamo cosa succede se cerco di interpretarlo ballando. Ed è a partire da allora che mi sono appassionata ai temi classici. Perciò, l'anno dopo Romeo e Giulietta, feci Carmen, e poi Il Lago dei Cigni, e ora Giselle.
Cosa la stimola di più nei classici?
Ciò che mi piace di più nei classici credo siano le storie. Mi piace affabulare e la sfida è quella di far vivere col corpo tutti quei differenti personaggi. Per esempio, Giulietta ha a che fare con la parte alta del corpo. Carmen è invece molto viscerale, molto nei fianchi, molto radicata a terra. Il Lago dei Cigni, è tutto braccia graziate. Per Giselle sto ancora provando a capire, perché è un lavoro relativamente nuovo e sto ancora cercando di trovarla dentro al mio corpo. Queste mie rivisitazioni di classici credo derivino dalla mia curiosità di vedere fino a che punto mi posso spingere. Reinterpretare un classico sarebbe insensato se mi limitassi a rifare ciò che fanno nel balletto tradizionale. Questo è il motivo per cui prendo una coreografia classica, la considero da ogni possibile punto di vista e poi mi chiedo, perché non provi questa angolazione? Quindi trasferisco la trama ai nostri giorni e la spoglio anche dell'aspetto fiabesco, romantico, per vedere come ci possiamo rapportare oggi con quella storia, se è un pochino più reale e meno eterea.
Lei ha detto poc'anzi di aver cominciato ad essere coreografa a Bruxelles durante i corsi alla scuola PARTS perché era previsto dal piano di studi, ma suppongo che ora si diverta ad esserlo.
No, I don't enjoy choreography at all. Choreography is a hard work.
No, coreografare non mi piace per niente, la coreografia è un lavoro duro. O forse lo è perché io la rendo un lavoro duro. Mi piacciono le sfide, non amo scegliere vie facili, mi piace andare in profondità. Per cui è un lavoro che diventa emotivamente, mentalmente e fisicamente estenuante. Mi piace superare continuamente confini, soprattutto quando si tratta di passi e movimenti in scena, ma anche quando scelgo il modo di narrare una storia. La coreografia richiede molta riflessione. Non è facile per niente. Se infrango delle regole, io devo sapere esattamente cosa sono le regole che infrango. Quando affronto i classici e ne violo le tradizioni, devo essere certa di cosa faccio. Per cui sì, è un sacco di lavoro e credo di divertirmi di più a danzare. Anzi no, non lo credo, lo so. Mi diverto di più a danzare.
It's a lot of work. I think I enjoy to dance more. No, I don't think. I know that I enjoy to dance more.
Per costruire una coreografia, dove trovi ispirazione? Nelle arti, nella letteratura, nell'attualità? E cosa vuole trasmettere al pubblico con la sua danza, Dada Masilo?
My main source of inspiration is definitely what is going on around me and what is going on in society.
La mia principale fonte di ispirazione è sicuramente ciò che accade intorno a me e ciò che accade nella società. Leggo libri. Mi piacciono però soprattutto gli stimoli visivi. Con le mie coreografie voglio che la gente abbia la possibilità di provare delle sensazioni, ma vorrei anche indurla a porsi delle domande in modo che esca da teatro chiedendosi il senso di ciò che ha visto. Credo che molte volte, specialmente se si tratta di riferimenti, per esempio politici, la gente tenda a dire se non mi tocca personalmente non è affar mio. Ma la verità è che lo è, riguarda tutti, ha effetti su tutti noi in un modo o nell'altro. Per cui, col mio lavoro, vorrei creare uno spazio in cui i miei spettatori si mettano in discussione. Non importa se non trovano una risposta, ma vorrei che si ponessero delle domande, perché credo sia importante che una società si ponga degli interrogativi, piuttosto che limitarsi ad agire come un gregge. È molto facile essere pecora, basta che segui qualcun altro, però sarebbe più costruttivo se ci ponessimo delle domande e dicessimo apertamente la nostra opinione. A me piace anche pensare che creo i miei lavori per il mondo, non solo per il Sudafrica. La mia non vuole essere esclusivamente una fusione fra balletto classico e danze africane, ma anche fra il mondo occidentale e quello africano. Mi interessa fare lavori che facciano incontrare la gente, che la uniscano, lavori che possano essere globali. Lo so che è un concetto molto alto e che è una grande ambizione, ma non voglio creare balletti validi solo in un certo luogo. Voglio essere in grado di aprirli a tutti.
I don't want to create a work that just sits in one box. I want to be able to open it up to everyone.
Why? That's a disgrace.
Nel suo Lago dei Cigni si assiste ad un ironico scambio e a una divertita confusione dei tradizionali ruoli maschili e femminili, una scelta drammaturgica che spiazza lo spettatore e lo induce a riflettere. Suppongo che in Europa la risposta a questa lettura della trama sia stata generalmente positiva, ma qual è stata la reazione del pubblico in Sudafrica?
Botswana Lake, you know, actually the idea came to me.
Per il Lago dei Cigni l'idea mi è venuta in realtà considerando il fatto che molti pensano che se un uomo fa il ballerino debba essere per forza gay. E allora mi sono detta, ok, allora il protagonista, il principe Siegfried, lo facciamo veramente gay e vediamo che cosa succede. Il Lago dei Cigni è un balletto che chiaramente non possiamo proporre in certi paesi africani per via della religione o dell'omofobia, ma in Sudafrica il pubblico rideva. Lo trovava buffo, lo hanno amato. A dire il vero, avevo molti timori che il Lago dei Cigni facesse un tonfo orribile. Ero terrorizzata. Invece è piaciuto molto.
I mean, I was very scared that Swan Lake was going to fall flat on its face, but I did. I was terrified. But they did. They loved it.
Dada Masilo, per Giselle, qual è stato il suo approccio?
Now the reason why I actually wanted to do Giselle was because of the second act, because of the willies, because I was very intrigued by the willies and these women who kill.
La ragione per cui ho voluto fare Giselle è per via del secondo atto, per le villi, queste donne in forma di spiriti che si vendicano perché gli hanno spezzato il cuore o perché hanno subito violenza e che uccidono gli uomini che le avevano maltrattate. Quindi il mio punto di partenza sono state loro, le villi, che volevo rendere più feroci, più aggressive rispetto al balletto classico. E ho anche cambiato la vicenda. Nei panni di Giselle, contrariamente al personaggio originario, io non perdono Albrecht che mi ha sedotta e abbandonata, anzi, lo picchio a morte. un fatto questo che credo abbia molto a che fare con il posto da cui provengo. Johannesburg è un luogo molto violento. E io volevo introdurre questo elemento in questa mia coreografia, che ho ambientato però in un'area rurale del Sudafrica, per cui le musiche composte appositamente da Philip Miller ricreano quel tipo di sonorità, con percussioni e voci, e le fondono con riferimenti alla partitura originale. Per la caratterizzazione dei personaggi delle villi sono stata invece influenzata dal mito greco di Medusa, che mi è servito per ricreare degli spiriti davvero terrificanti. Però, se guardi a ciò che sta accadendo non solo in Africa, ma credo in tutto il mondo, il mio approccio a questa storia è ovviamente anche un prendere posizione contro una certa mentalità. Ho anche cercato di delineare il principe Albrecht come un personaggio che non si assume responsabilità, per cui si viene a creare una situazione in cui dici: no, io non ti posso perdonare. Il fatto è che credo sia necessario che qualcuno faccia sentire la propria voce, perché qualche volta le donne sono molto spaventate e non esprimono apertamente ciò che pensano, e quindi cerco di incoraggiarle.
Because women are also sometimes very scared to speak out, you know, and it's about encouraging.
Dada Masilo, cosa significa essere donna oggi in Sudafrica?
Yeah, times are tough for women in South Africa. You know, I mean, it's not easy. It's not easy.
Sono tempi duri per le donne in Sudafrica. Non è facile essere donna. Devi stare costantemente allerta per essere davvero al sicuro. Sì, è dura. C'è sempre chi si oppone agli abusi e si oppone al governo, ma non so, mi pare che in qualche modo siamo in minoranza. È come se non ci fosse abbastanza gente per fare opposizione. Hai l'impressione che gli abusi siano in numero talmente esorbitante che ci sarebbe bisogno di tutto il mondo per ottenere qualcosa?
The abuse is so overwhelming that it kind of feels like it needs the whole world to sort of get it going, if you know what I mean.
Ma lei vede speranza di cambiamento nella condizione delle donne in Sudafrica, un paese che fa registrare oltre 1000 stupri al giorno e dove sopravvivono ancora convinzioni per noi incredibili, come quella di poter guarire dall'AIDS attraverso lo stupro di una vergine? Cosa si può fare contro un fenomeno così irrazionale?
You have to understand that that has got to do with people being illiterate.
Questo dipende dal fatto che la gente è analfabeta, non ha un'istruzione. Si tratta di gente molto povera che non ha accesso alla scuola e che è disperata. Badi bene, non li sto giustificando, sto semplicemente descrivendo la situazione. E c'è un sacco di gente povera, per cui è una situazione in divenire, credo, e penso vi sia speranza. Dobbiamo vivere nella speranza, giusto? Perché altrimenti semplicemente ti lasci andare e muori. Bisogna dare il più possibile un'istruzione a quella gente, credo sia davvero l'unica cosa da fare. D'altro canto, però, penso ovviamente che si tratti di una loro scelta. Se scegli di stuprare, prendi una decisione, e qualche volta chi lo fa dice: sì, però la mia situazione, e io dico: no, 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 è una tua decisione. E per prendere una decisione così non hai bisogno di avere un'istruzione, puoi sentirlo dentro di te, lo senti quando stai facendo qualcosa che non dovresti fare.
It's a choice that you're making, and that you don't need to be literate for. You can feel it. You know, you can feel when you're doing something that you shouldn't be doing.
Questa legione di stupratori, una recente ricerca ha appurato che in Sudafrica un uomo su quattro ammette di aver violentato una donna o un bambino, viene sottoposta a giudizio, va in prigione.
Well, they do, and then they get out, and also there's so many people in the prisons.
Sì, ma poi escono e c'è talmente tanta gente nelle prigioni. È una situazione pessima. Però, vede, loro sono la mala erba, ma c'è anche gente eccelsa. Credo che dobbiamo cercare di restare agganciati alle cose buone.
Dada Masilo direbbe che l'apartheid è ormai parte del passato del Sudafrica?
No, I don't think that apartheid will ever be just gone, you know, I mean, no, you know, I think it's always going to be there.
No, penso che l'apartheid non finirà mai, ci sarà sempre.
Più in aree rurali o in città?
It's hard to say.
Difficile a dirsi. La questione è che chi la pratica cerca di nasconderlo. Non sai mai se qualcuno è razzista o no. La gente sa essere molto falsa, per cui non so se sia più diffusa in campagna o in città. Il fatto è che non sai mai, è una cosa insidiosa. Comunque il razzismo lo senti. Quando vai in certi posti, lo senti.
And you can feel it as well. You know, I mean, when you go to certain places, you can feel it.
Da Damasilo, alla luce delle criticità del suo paese, vorrebbe vivere altrove?
You wouldn't like to change country.
No, definitely not.
Assolutamente no. Se dovessi vivere in qualche posto in Europa o in America, perderei gli stimoli. Le mie radici sono in Sudafrica. Perderei quella visceralità che mi connette a quel mondo. Devo vivere là, perché le qualità di quel paese sono ciò che mi ispira e mi consente di essere in grado di esprimere le mie frustrazioni o qualsiasi altra cosa. Ma senza quegli stimoli non ho nulla da dire.
To voice out my frustrations or whatever it is, you know, but without that edge, then I have nothing to say.